è abbastanza evidente che la serata è molto giocosa perché è terribilmente seria. Nei momenti più tesi la cosa migliore è l'ironia, e se va peggio ancora meglio è sorridere, e quindi sappiamo di promuovere una serata di allegrezza, di consolazione. La diamo da bere anche ai vescovi, come vedete. Ecco, magari vi preannuncio solamente che il prossimo giovedì è sosta, il giovedì 21 abbiamo con noi Virginio Colmegna. Colmegna è un brigante della Chiesa di Milano, mio collega direttore della Caritas, siamo stati un po' tutti promossi in altre sedi insieme. C'è stato un cambio di legislatura. Sì, è un uomo di Dio, proprio regalato ai poveri. E poi il 28 di gennaio abbiamo Romano Prodi. E poi ancora avremo più avanti, spero, un carcerato, una persona del carcere che ha scritto anche cose belle. Sembra un po' difficile tirarlo fuori per farlo parlare, adesso vediamo come va a finire questa vicenda. Ecco, il vescovo Luigi è il primo che mi ha tosato, perché in una fredda mattina nel seminario freddissimo di Bologna mi ha tagliato con una forbice dei ciuffi di capelli, perché quella era la tonsura. Sono stato fra gli ultimi nella chiesa d'Occidente ad avere questo segno, però in realtà sono a Bologna per merito e colpa sua, perché loro andavano a caccia di preti, venivano al concilio anche con questo scopo, aggirandosi con Flaubert fra i vari posti, però a quel punto lì anch'io con qualche amico andavamo a caccia di vescovi e di chiese, perché gioivamo e pativamo la vicenda conciliare. Io sono parte di una generazione di preti che ha dovuto fare 2 anni di fila nell'Università dei Gesuiti il corso sulla Chiesa, perché abbiamo fatto un anno con un padre americano, alla Gregoriana si parlava sempre solo in latino, quindi la lezione era in latino, l'esame era in latino. E questo latino americano tremendo, e una chiesa tutta piramidale e societas perfecta, e l'anno dopo però ci hanno fatto rifare il corso e anche l'esame uno spagnolo pazzo che ci veniva a dire che la chiesa è un popolo. E quindi una stagione straordinaria, ed è stato lì, ecco, che è avvenuto questo incontro. Il giorno in cui i miei genitori celebravano le nozze d'argento, hanno chiesto se potevamo vederci, io ero a Roma e loro, i miei fratelli, erano a Mantova, e ci siamo incontrati a Firenze. Però al mattino, con altri 2 briganti, io avevo incontrato questo vescovo Fringuello, un ragazzetto vescovo, e appunto si erano presi i primi accordi per fare qualche passo verso Bologna. Tutto, le storie si costruiscono per sfuggire da Poma. Sì. Su questo lui mi ha sempre accusato di essere un gran coglione, però messi insieme i conti, insomma, alla fine le cose invece sono andate bene, perché siamo qui tutti questa sera, no? Questo mi sembra una cosa bellissima proprio. ed è bello quando il vederci è proprio una grande festa. Quindi questa sera il Vescovo Luigi lo accogliamo come per una festa e siamo contenti che lui possa dirci quello che desidera sul nostro tema ricchi e poveri. Lui immediatamente, anche quando ci siamo sentiti tempo fa, ha espresso il desiderio quindi di portarci il segno ancora del Concilio, che per qualcuno è sotterrato ma per noi è freschissimo, no? È profezia, è sfida, e quindi questa sera è festa. Quindi questa sera con lui e in lui noi vogliamo fare festa a questo grande avvenimento che per molti di noi è stata proprio la conversione del cuore, no? La riscoperta di una meraviglia. Fra l'altro il verificare che quello che nostra nonna diceva aveva qualcosa di vero, perché eravamo una generazione che aveva amputato via tutto, anche la nonna, e invece c'era qualche cosa di antico che era nuovo e che forse ci ricordava anche la nonna. Lui è un nonno, ma in realtà è ancora il più giovane, ormai lo resta per sempre, dei vescovi del Concilio. In Italia ci raccontava a cena che sono 6 e mezzo i vescovi italiani che hanno partecipato al Concilio, ma non vi dico qual è il mezzo. E ogni anno ne crepano 25, adesso sono 66, insomma, quindi si fanno dei conti, e quindi a parte gli scherzi invece è un regalo straordinario avere una voce viva, no? Che è vissuto nella nostra Chiesa, e a partire dalla nostra Chiesa questi avvenimenti, che ha segnato per la nostra Chiesa un ruolo da protagonista nel Concilio. Questa cosa ancora non si può dire, anzi adesso è assolutamente vietato dirlo, ma la Chiesa di Bologna ha avuto un ruolo assolutamente primario nel mondo durante l'epoca, l'età conciliare, e il Monsignor Bettazzi è il segno sapiente e affettuosissimo di questa cosa, quindi lo ringraziamo fin d'ora e alla fine è consentito un bacetto alla pantofola.
Ecco, buonasera, grazie per l'invito, un invito a cui solitamente non rispondo. Bologna per me è soltanto San Lazzaro, è territorio neutro, ma insomma pare questa volta sì, mi hanno invitato e ci sono tutti i carismi. Soltanto a parlare di questo tema, allora a me è venuta la tentazione, ma proprio in questi ultimissimi tempi credevo di dover parlare del Concilio, di quello si parla, a vanvera, a braccio, insomma, come si dice. Però ecco, parlare in una sequenza, ecco, dei ricchi e poveri, mi è venuta la voglia di parlare della Chiesa dei poveri nel Concilio e oggi, perché sono andato a pescare un libretto che avevo scritto tanti anni fa, un libro che non si trova quasi più, ne ho 4-5 copie che lascerò a lui. La Chiesa dei poveri nel Concilio e oggi, perché può essere interessante, ecco, rifarsi anche al cammino. Vi leggo solo l'introduzione, perché la premessa è una paginetta. Fece scalpore alle soglie del 2000 l'affermazione di un eminente prelato. Eminente prelato vuol dire che era un cardinale, non ho detto di che città perché si poteva capire, che cioè nel Vangelo non è mai scritto che la Chiesa debba essere povera. Tanto più, aggiungeva, casomai erano i cristiani a dover essere i poveri, magari anche per le sovvenzioni offerte alle loro chiese, no? La frase era ovviamente provocatoria, com'è nello stile di quel prelato tuttora vivente, anche se, certo fuori dalle sue intenzioni, si accostava a quei larghi settori di opinione pubblica, anche religiosa, che in ogni allusione ideologica alle sperequazioni sociali trovano impliciti sussulti di marxismo, e demonizzandoli magari con l'etichetta del comunismo, riescono in tal modo a giustificare i propri privilegi sociali, che un tempo venivano definiti borghesi, e che godono di tanta cittadinanza all'interno della maggioranza ecclesiale e della stessa gerarchia. Ora, è certo che bisognerà precisare cosa si intende per Chiesa dei poveri, anche per non estrometterla dalla fondamentale beatitudine evangelica dei poveri, che se i poveri del Vangelo di Matteo sono precisati nello spirito e possono essere individuati in coloro che stanno come poveri di fronte a Dio, persuasi che di fronte a Lui sono un nulla, Maria Santissima nel suo cantico, il Magnificat, loda Dio che ha guardato alla nullità della sua serva, Luca sembra privilegiare coloro che sono realmente poveri, tanto da contrapporre a loro, con un severo guai, proprio i ricchi. Al di là di questa disputa che potrebbe divenire puntigliosa, credo sia più utile rifarsi la formula diffusa dal Concilio della Chiesa dei Poveri. E allora parlo un po', ecco, di come si è cominciato a parlare già Papa Giovanni, ecco. Lui diceva che la Chiesa è sempre stata Chiesa per i poveri, ma deve essere Chiesa dei poveri, ecco, sembra un gioco di parole, ma è molto profondo, no? La Chiesa per i poveri e invece la Chiesa in cui i poveri si ritrovano. Anche i vescovi stessi all'inizio del concilio, nel messaggio che fecero, alludevano a questo, ma fu nella prima sessione, a cui io non partecipavo, quindi potete dire quel che volete, io non c'entro, ecco, che si mosse, ecco, questo, che emerse questo movimento. Era un certo padre Gautier, un francese, insegnante credo al seminario di Saint, ma che era andato in Palestina a Nazareth per fare le compagnie di Gesù, dice: Gesù ha fatto il falegname per 30 anni, 20 facciamo, ecco, non avrà proprio cominciato appena nato, e andiamo anche noi a fare i falegnami. Ed era lui che aveva sollecitato il vescovo Melchita, cioè di rito orientale, cattolico di Cana, ed erano venuti a Roma a sollecitare il movimento della Chiesa dei Poveri. E avevano agganciato, i giochi della provvidenza, avevano agganciato il cardinale Lercaro per il fatto che si sapeva che lui teneva in casa dei giovani, ecco, dei giovani poveri, la sua famiglia la chiamava. Il cardinale Lercaro, che voleva continuare ad interessarsi della liturgia, che era la sua caratteristica, diciamo, chiamò a Roma Don Dossetti perché si interessasse della Chiesa dei Poveri, no? E Don Dossetti si è interessato della Chiesa dei Poveri e anche di molte altre cose. E fra l'altro quello che mi ha indotto a scrivere il libro è stato proprio anche per precisare delle contro certe affermazioni fatte da Cardinal Biffi, che non sono tutte favorevoli a Don Dossetti, proprio per il fatto dell'importanza che ha avuto Don Dossetti in concilio. Perché non solo, ecco, è stato accanto al cardinale Lercaro per tutti i suoi discorsi, accenderò subito al discorso del 6 dicembre del 62, che è un discorso di Dossetti. Il cardinale Lercaro l'ha fatto suo, lo condivideva, ma le idee, le prospettive sono tipicamente, ecco, di Don Dossetti. Ma anche del fatto che Don Dossetti, che aveva fatto l'esperienza della Costituente, che forse là si era reso conto di come si manovrano queste grandi assemblee, di come le segreterie sono loro che manovrano un po', no, se ci sanno fare. E nel Concilio Vaticano la segreteria era il Vaticano. E il Vaticano non gradiva il concilio, si può dire, adesso non mandatelo mica dire, no? Ma io dico sempre, anche nella vita civile i governi non amano i parlamenti, no? Dicono lasciateci fare, ma ecco noi faremmo, ma parlo mica dell'Italia, guardate anche il povero Obama, la difficoltà di portare avanti la sua, il suo piano per la sanità, no? E allora era chiaro, dice lasciateci fare, noi facciamo, ci date i buoni consigli, come succede un po' adesso con il sinodo dei vescovi, no? Vanno, parlano e poi dopo dice adesso vediamo noi che cosa fare. E fu lui a dire no, qui bisogna che sia, anche perché l'intuizione di Dossetti era che già da molti anni voleva interessarsi dei concili, aveva mandato Alberigo in Germania da Jedin, che era lo specialista, il morto mi parla l'altro giorno, lo specialista dei concili, si rendeva conto, ecco, che la Chiesa, il momento culminante della vita della Chiesa è proprio il concilio ecumenico. E allora deve essere in mano ai vescovi, e la proposta, ecco, di mettere quattro moderatori, fatta l'Ercaro la fece a Montini, appena diventato Papa, e lui che l'anno prima da Arcivescovo di Milano si era reso conto, ha puntato i piedi ed è riuscito a nominare i quattro moderatori. Raccontavo a tavola per vino, c'erano noi, ci scartavamo perché c'erano 12 cardinali presidenti, quindi dicevamo la preghiera al principio e alla fine, ma era la segreteria che faceva. Invece i quattro moderatori che furono l'Ercaro, perché è quello che aveva avuto più voti in conclave dopo Montini, che erano Sünes, perché aveva alle spalle la grande facoltà di Lovagno, che erano Defner, i malini dicevano già i tedeschi sono loro che pagano il concilio, bisogna tenerli buoni, e poi allora ci voleva uno della curia, fecero nominare il cardinal Agajanian, a Roma dicevano armeno quello. Allora noi dicevamo che alle spalle c'erano i 12 apostoli, davanti c'erano i 4 evangelisti e per fortuna 3 erano sinottici. E furono proprio i 3 che si presero come segretario Dossetti, e la segreteria glielo proibì perché era una nomina informale, e l'Ercara dovette chiedere al Papa un biglietto con il quale Dossetti andava in concilio e ascoltava tutto, fra l'altro. Questo lo ricordo, era alla fine di ottobre del 63, quando si parlava della liturgia, mandavano avanti quelli contrari, e disse qui bisogna fare dei voti orientativi, no? Sulla episcopato, la collegialità, la sacramentalità, allora alla fine c'era anche il diaconato. Direi sbarramenti contro, lui disse io vado via, torno a Bologna. E i 3 sinottici riuscirono a persuadere Papa Paolo, e si fece questa votazione da cui emerse che la grande maggioranza dei vescovi era d'accordo, no? Contro quello che invece non si voleva, no? Per cui è stato davvero importante. Poi lui al pomeriggio, insieme a Raniero Lavalle, che era il direttore dell'Avvenire d'Italia, che allora si stampava a Bologna, facevano il paginone dell'Avvenire, e la mattina dopo tutti i vescovi imparavano dall'Avvenire che cosa era successo il giorno prima. Quindi ecco, per dire, ecco, l'importanza che ha avuto la ragione che ha avuto Bologna, ecco. Ha preso Bologna per l'Ercaro per Dossetti. Bene, ecco, una delle prime cose che emerge, e qui io credo che se si chiede i segretari d'allora di Lercaro ve lo diranno, che stavano su tutta la notte a preparare gli interventi, perché l'intervento che fece questo ve ne leggo, poi non vi leggo altro, ma di questo credo che valga la pena, ecco, che dopo aver parlato della... Bene che guardi, ecco le citazioni giuste. Ecco il tema della povertà. Il cardinale Ercaro metteva in luce che la rivelazione essenziale e primordiale del mistero di Cristo è stato un aspetto preannunziato dai profeti, eccetera. Sviluppò questa tematica in successivi discorsi, disse: Dio si compiace d'accordare i suoi doni a quelli che gli uomini giudicano meno degni. La lezione di questo insegnamento non è direttamente morale, ma teologica. Le preferenze di Dio vanno agli esseri che dal punto di vista umano sono più svantaggiati, proprio perché l'entrata nel regno dei cieli non è presentata come una ricompensa, è piuttosto un insegnamento sulla misericordia assolutamente gratuita di Dio, che si compiace di accordare la salvezza a coloro che, coscienti di esserne indegni, la riceveranno come un dono della sua misericordia. Non si parla di disposizioni morali che i poveri devono avere, ma del fatto che Cristo è stato mandato per consolarli. Siamo infatti, diceva Lercaro, in un'epoca nella quale sociale, a paragone di altri, i poveri sembrano essere meno evangelizzati e i loro animi sembrano lontani ed estranei nei confronti del mistero del Cristo nella Chiesa. Un'epoca tuttavia in cui lo spirito degli uomini sollecita e scruta con interrogativi angosciati, quasi drammatici, il mistero della povertà e le condizioni dei poveri, di ogni individuo, ma anche dei popoli che vivono nella miseria e ciò nonostante prendono coscienza per la prima volta dei loro diritti, un'epoca in cui la povertà dei più, 2/3 del genere umano, è oltraggiata dalle immense ricchezze di una minoranza, in cui la povertà ispira alle masse un orrore ogni giorno più grande e in cui l'uomo carnale conosce la sete delle ricchezze. Ecco, potremmo andare avanti, ma per dire, questo era 1962, e questo qui si collegava anche a un'iniziativa collegata con quella di padre Gautier, che era nata perché era stata accolta dal cardinale Sunes, quello poi diventato moderatore arcivescovo di Bruxelles Malines, e si riunivano al collegio belga. Sines era cardinale di Bruxelles e lo chiamavano il gruppo del collegio belga, quello che ha portato avanti un po', ecco, sollecitava l'interessamento della Chiesa, del Concilio per i poveri. Avevo detto che non vi leggevo niente, ma vi leggo alcune righe di Monsignor Ansel. Monsignor Ansel era l'ausiliare di Lione, era stato prete operaio, orologiaio, faceva l'orologiaio, ma stava in mezzo ai poveri, era un gruppo di preti del Prado. La Chiesa, in molti paesi cristiani, diceva, la Chiesa appare ai poveri come una straniera o addirittura come un'avversaria, perché ricca e potente è alleata dei ricchi e dei potenti, mentre sta consolidandosi nella Chiesa un orientamento verso la povertà al servizio dei poveri, in testimonianze di vita sempre più numerose, sia individuali sia collettive, non solo di religiosi, ma di sacerdoti e laici anche sposati. Personalmente, e so che molti la pensano come me, diceva, sono profondamente convinto che siamo entrati in un movimento irresistibile e irreversibile. Nella Chiesa di Dio lo Spirito Santo ha inaugurato una nuova tappa che sarà segnata da un rinnovamento profondo secondo il Vangelo. Questo rinnovamento sarà nello stesso tempo dottrinale e pastorale e si farà sotto il segno della povertà, nel servizio dei poveri e dell'evangelizzazione dei poveri. Questo diceva allora, ecco, durante il concilio. La cosa, c'era un problema, ecco, Paolo VI si era riservato alcuni temi, questo non stiamo a discutere il come e il perché, ecco. Lui non gradiva che si parlasse di alcuni temi, aveva il timore che fossero fraintesi, che ci fossero delle sollecitazioni dall'esterno, non si poteva parlare per esempio dei preti sposati. Forse lui pensava che magari la maggioranza sarebbe stata d'accordo, cioè di rendere sacerdoti gli uomini sposati. Non voleva che si parlasse della pillola, perché voleva fare la sua commissione, che si parlasse della riforma della curia, che si parlasse dei matrimoni misti e anche della Chiesa dei poveri. Perché? Perché aveva il timore, allora mettiamoci nell'ambiente, siccome i poveri era il mondo comunista, no? Ecco, allora sembrava che fosse una scelta di carattere ideologico, di carattere politico, non so, ecco, allora non si poteva parlarne per questo. E io ricordo, c'è un fatto, l'ho raccontato in qualche modo, perché alla seconda sessione, era la prima mia, sono diventato vescovo nel 63, quindi sono arrivato alla seconda sessione, raccontavo a tavola che siccome qui a Bologna il venerdì è mercato, i preti vengono a Bologna al venerdì, il cardinale voleva continuare a fare i vicari, allora dico, beh, facciamo da lunedì a giovedì e poi il venerdì sono in curio per i preti che vengono al mercato, no, che vengono a Bologna. E poi mi resi conto che a lunedì non si faceva un granché, i preti, i vescovi andavano in giro, erano distratti che so io, mentre a venerdì, che era l'ultimo giorno, si cercava di arrivare a delle decisioni, no? E allora dice ai preti a Bologna, se volete il vicario, lunedì e sabato, così il martedì c'ero, seguivo fino a venerdì la decisione, e questo mi dava la possibilità al venerdì sera di andare all'incontro di padre Gautier, che era venerdì sera, poi a mezzanotte prendevo il treno, ero giovane, insomma, alla mattina, il sabato, come niente fosse, ero in curia. E ricordo che una sera un vescovo dell'Indonesia disse: ma sapete che il Papa ha chiesto al Cardinale del Carro che gli prepari del materiale per un'enciclica sulla povertà? Oh, padre Gautier, ma come? Deve chiedere a noi, se a noi, per 10 minuti ha imprecato, poi si è voltato verso di me. Lei che è il suo ausiliare mi dica, è vero che il Cardinale del Carro sta preparando del materiale per un'enciclica del Papa? Dico, credo proprio di no, se fosse vero lo saprei. Ah, meno male, tranquillo, se andate avanti fino alla fine, tranquillo. Ma nello scendere dalle scale un vescovo del Belgio di Tournai mi disse, ha fatto bene a dire così perché lui non deve saperlo, e fu così che lo seppi io. Allora mi informai dopo, ecco, seppi da 2 settimane dopo, che il Papa che non voleva, che aveva paura che gli si facciano le enciclica, aveva chiesto al Cardinale del Carro che allora 4-5 vescovi, ma segreti più della massoneria, che dovevano studiare la povertà nella Bibbia e nella teologia, altri 4-5 la povertà nella sociologia, altri 4-5 la povertà nella pastorale, e poi messo insieme questo materiale è stato dato al Papa. E l'enciclica che ha fatto credo che sia la Populorum Progressio, che è una delle più forti, no? Quello che il buon Montanelli, pace alle sue ceneri, diceva, è rivoluzionario e comunista, no? Perché diceva il nuovo nome della pace e lo sviluppo dei popoli, ma il mondo è organizzato in modo che certi popoli si sviluppano e impediscono agli altri di svilupparsi, no? Ecco. Vedete che è stato così importante che dopo 20 anni lo stesso Giovanni Paolo II ha voluto far commemorarla nella Sollicitudo Rei Socialis, e dopo 40 anni Benedetto XVI nella Caritas in Veritate. Ma era appunto la sollecitazione. Io devo dire che ho visto i fogli dopo, i fogli che avevano dato, non c'era mica un granché. La cosa più curiosa era che diceva, al giorno d'oggi la prima forma di povertà è la trasparenza dei bilanci. Questo è importante. Io poi ricordavo che quando non c'era l'8 per 1000 noi cercavamo di dire, fare la perequazione tra i preti, no? Perché fare la comunione dei beni. Ricordo il vecchio vescovo di Casale che ci faceva le predichine, noi vescovi del Piemonte, diceva, cari confratelli, non è difficile la comunione dei beni, è difficile la confessione dei beni. E quindi la trasparenza dei bilanci, no? E poi altre 2 cose che ha fatto subito sono state, prima di abolire l'esercito pontificio, c'era ancora un esercito pontificio, e l'altro di abolire il principe assistente al soglio. Quando il Papa faceva un pontificale aveva un principe delle grandi famiglie romane, gli Orsini, Colonni, Torlonia, con lo spadino, no? Come era stato una volta, e nel mese di gennaio riceveva l'aristocrazia romana, ha fatto ancora anche Papa Giovanni, li ricevete ancora una volta, dice grazie per quel che avete fatto, non abbiamo più bisogno di voi, no? Ecco, per dire, ecco, quello era l'avvio, ma per dire com'era difficile, io dico, diciamocelo, chi guidava il concilio, la teologia, i teologi, i vescovi che guidavano il concilio erano quelli del centro Europa, francesi, tedeschi, belgi, olandesi, e si capisce, sono le nazioni più ricche, è difficile che si mettano nei panni dei poveri, tanto è vero che poi allora il primo richiamo vero è stato fatto quando nel 1968 i vescovi dell'America Latina si trovarono a Medellin, e allora lì dissero che bisogna fare la scelta preferenziale dei poveri, che non è scegliere i poveri contro i ricchi, è vedere le cose con gli occhi dei poveri, no? Guardate anche adesso cos'è in Danimarca, o tutte le riunioni che si fanno si vedono sempre con gli occhi dei ricchi, e allora falliscono. Falliscono perché qualcuno dovrebbe rinunciare a qualche cosa, no? E allora falliscono, ecco. Questa qui è la scelta preferenziale dei poveri. Ecco. Nel concilio, ecco, allora lì non era tanto di questo. Se qualcuno ha voglia di conoscere il retroscena del concilio, devono prendersi il diario del concilio di Elder Camara. Helder Camara, vi ricordate, il brasiliano, ha scritto un libro intitolato Roma 2 del mattino, perché lui aveva fatto il proposito, diventando prete, di svegliarsi tutte le notti un'ora per pregare. È stato due volte anche da me, aveva la sveglia, poi mi disse, sai, io non lo consiglierei a nessuno, ma personalmente ringrazio il Signore perché mi ha sempre fatto riaddormentarmi, forse anche durante il concilio, perché non ho mai parlato in concilio, ma però lavoravo molto nei retro, aveva fondato anche due gruppi, uno era Opus Angeli, guardate la sua mentalità, non Opus Dei, proprio Opus Angeli, ecco, era il lavoro degli angeli, era proprio per sollecitare, lui diceva, la cosa fondamentale di un concilio oggi è rendersi conto della povertà della maggioranza dell'umanità, perché se c'è un sottosviluppo è perché dall'altra parte c'è un soprasviluppo, ecco, e allora l'armonia e tutta la sua azione, la sollecitazione che faceva, è molto interessante perché racconta con molta semplicità ma con molta chiarezza anche, tra l'altro dice, io quanto ho insistito col Papa che facesse una commissione per l'attuazione del concilio, ne ha fatto una per l'attuazione della liturgia che funziona, ne ha fatto una per l'attuazione del concilio, dice, come si fa a lasciare il concilio in mano a quelli che non l'hanno mai voluto, ecco, cioè, e anche i commenti che faceva, era molto ammirato del cardinale Ercaro, di Dossetti dice, un sant'uomo benché prete diocesano, nonostante che fosse un prete diocesano, e poi diceva, ma il più santo che c'è dentro la basilica è il priore di Tese, Roger Schutz, diceva lui. Ecco, è interessante proprio perché fa vedere come si muoveva questa, che non era tanto per fare un documento particolare, era per inserire, ho provato anche a trovare, soltanto che altro inserisce una frase, è da vedere come questa frase viene recuperata, Ecco, per cui è vero che non, direi, non è riuscito fino in fondo questo scopo che avevano. Una delle cose curiose è che voi sapete che quando è venuto fuori quella che poi è stata la Costituzione Gaudium et Spes, che non era prevista, io ricordo che quando arrivai nell'autunno del 63 e trovai che i vescovi stavano stavano riflettendo, dice, ma come, se c'è un concilio aperto e il Papa fa un'enciclica così importante senza dirci niente, aveva fatto la pace, mi interessa, non potremmo lamentarci con lui che era già morto, ma direi la spinta per raccogliere vari temi in un documento unitario che avesse la linea della pace minteris, la grande novità della pace minteris è che per la prima volta un Papa, invece di rivolgersi ad argomenti di carattere religioso rivolto ai cristiani, come il suo mestiere, il suo compito, faceva una enciclica sulla pace rivolta a tutti gli uomini di buona volontà. Adesso anche l'ultimo, anche Caritas in Veritate, agli uomini di buona volontà, cioè vuol dire che la Chiesa non deve chiudersi in sé, ma deve dire apertamente così il suo messaggio, convinta che il suo messaggio può servire e deve servire a tutti gli uomini di buona volontà, E allora la Gaudium et Spes, proprio già fin dall'inizio, le gioie e le speranze degli uomini sono le gioie e le speranze della Chiesa, i lutti e le angosce degli uomini sono i lutti e le angosce della Chiesa. Io sono sempre grato al Cardinale Balestrero perché la stesura cominciava con i lutti e le angosce, no? Avrei dovuto dire la famosa Costituzione, luctus et angor. E mi sono detto, ma almeno mettiamoci prima le gioie e le speranze, ma sì, E diceva sempre Tonino Bello, c'è le gioie e le speranze, l'utile angoscia degli uomini, dei papà, delle mamme, dei giovani, dei lavoratori, dei poveracci, degli emarginati, sono le gioie e le speranze, l'utile angoscia della Chiesa. Perché non è come una volta si era portati a pensare alla Chiesa di qua e il mondo di là, no? ho messo del vino, ma mi ha sgridato, disse: non devi mettere in un libro, beh, che non è serio, in un libro serio le barzellette, perché in una nota raccontavo perfino di quel rabbino ebreo che muore e San Pietro gli dice: vieni in paradiso. Dice: ma sono ebreo? Faccio, mi ha fatto un concilio e prendiamo tutti. Davvero? Sì, sì, viene a vedere. Dice: ah, sono protestanti, ortodossi, sono sempre divorzi, quei gialli da giù sono tutti buddisti. Dice: ma che loro in paradiso, guarda, arriva un po' più avanti, quei neri in fondo sono quasi tutti animisti, ma guarda, e arrivano accanto a un gran muro, parla piano, dice San Pietro, dice: perché di là ci sono i cattolici, credono di essere soli. Era un po' così, no? Ecco. E invece, ecco, questa apertura della Gaudium et Spes, che veramente è, a me viene da dire, un'enciclica laica, laica non nel senso di antireligione, no, ma è ragione umana, aperta a tutte le religioni, no? A tutte le... poi ognuno avrà la sua ispirazione, ma nel dialogo con gli altri io mi muovo su un piano di ragione, su un piano laico, Ecco, allora questa qui era, e questa qui non si sapeva come chiamarla, all'inizio, siccome c'erano 16 documenti, è stata per un anno lo schema 17, e poi li hanno ridotti a 12, e allora era lo schema 13, fino alla fine non sapevamo come chiamarla. E allora una volta, schema 13, e questo gruppo della Chiesa dei Poveri, direi, fece, disse: ma bene, cominciamo noi vescovi a prendere degli impegni noi, no? Se anche non riusciamo a dare delle cose generali per la Chiesa. E si arrivò a un numero di 500 vescovi, ma credo che se si fosse diffuso sarebbero stati anche altri. E questi vescovi che si prendevano degli impegni, e questo l'ho raccolto perché mi sembra interessante. Diceva: noi vescovi riuniti in Concilio Vaticano II, illuminati sulle deficienze della nostra vita di povertà secondo il Vangelo, incoraggiati gli uni e gli altri in un cammino nel quale ciascuno di noi vorrebbe evitare le singolarità e le presunzioni, uniti a tutti i nostri fratelli nell'Episcopato, contando soprattutto sulla forza e la grazia di nostro Signore Gesù Cristo, sulla preghiera dei fedeli e dei sacerdoti delle nostre rispettive diocesi, mettendoci col pensiero e la preghiera davanti all'eternità, davanti alla Chiesa di Cristo, davanti ai sacerdoti fedeli della nostra diocesi, nell'umiltà e nella coscienza della nostra debolezza, ma anche con tutta la decisione e la forza di cui Dio vuol darci la grazia, ci impegniamo a questo. Vedete la fatica con cui eravamo arrivati, da come abbiamo dovuto prepararlo. Primo, cercheremo di vivere secondo lo stile ordinario della nostra popolazione per quanto riguarda l'abitazione, il nutrimento, i mezzi di locomozione e tutto quello che vi è collegato. Secondo, rinunziamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente negli abiti, stoffe ricche, colori sgargianti, e nelle insegne di materie preziose. Questi segni devono essere realmente evangelici. Terzo, non possederemo né immobili né mobili, né conti in banca al nostro proprio nome. Se dovremo possedere, metteremo tutto a nome della diocesi o delle opere sociali o caritative. Quarto, ogni qualvolta sarà possibile, nella nostra diocesi affideremo la gestione finanziaria e materiale a un comitato di laici competenti e coscienti della loro responsabilità apostolica, per essere sempre meno degli amministratori, sempre più dei pastori e degli apostoli. Desideriamo non essere chiamati oralmente o per iscritto con nomi o titoli che esprimano grandezza, potenza, eminenza, eccellenza, monsignore. Preferiremmo essere chiamati con nome evangelico di padre, anche se il Vangelo dice: non fatevi chiamare padre. Eviteremo nel nostro comportamento, nelle relazioni sociali, tutto quello che sembra riconoscere privilegi, priorità o anche preferenze qualsiasi ai ricchi e ai potenti, pranzi offerti o accettati, classi nei servizi religiosi, eccetera. Eviteremo anche solo di incoraggiare o di lusingare la vanità di chiunque, per ricompensare o per sollecitare doni o per qualunque altra ragione. Inviteremo i nostri fedeli a considerare i loro doni come una partecipazione normale al culto, all'apostolato e all'azione sociale. Daremo tutto quanto necessario del nostro tempo, della nostra riflessione, del nostro cuore, dei nostri mezzi, eccetera, al servizio apostolico pastorale delle persone, dei gruppi, dei lavoratori, degli economicamente deboli e di sottosviluppati, pur senza che questo nuoccia alle altre persone o gruppi della diocesi. sosterremo i laici, i religiosi, i diaconi, i sacerdoti che il Signore chiama a evangelizzare i poveri e gli operai, partecipando alla vita operaia e al lavoro. Coscienti delle esigenze della giustizia, della carità, dei loro rapporti reciproci, cercheremo di trasformare le opere di beneficenza in opere sociali fondate sulla carità e la giustizia, che tengano conto di tutti e di tutte le esigenze come un umile servizio agli organismi pubblici competenti. Faremo di tutto perché il responsabile del nostro governo, dei nostri pubblici servizi, decidano e mettono in attuazione le leggi, le strutture, le istituzioni sociali necessarie alla giustizia, all'uguaglianza, allo sviluppo organizzato e totale di ogni uomo e per ciò stesso alla realizzazione di un ordine sociale nuovo, degno dei figli dell'uomo e dei figli di Dio. Poiché la collegialità dei vescovi trova la sua realizzazione più evangelica nell'assunzione comune di responsabilità nei confronti delle masse umane che si trovano nella miseria fisica, culturale e morale, i 2/3 dell'umanità, ci impegniamo a partecipare, secondo i nostri mezzi, di investimenti urgenti degli episcopati delle nazioni povere, a contribuire insieme a livello di organismo internazionale ma testimonianza del Vangelo, alla realizzazione delle strutture economiche e culturali che non fabbrichino più nazioni proletarie in un mondo sempre più ricco, ma permettano alle masse povere di uscire dalla loro miseria. Ci impegniamo a unire nella carità pastorale la nostra vita con i nostri fratelli in Cristo, sacerdoti, religiosi e laici, perché il nostro ministero sia un vero servizio. Per questo ci sforzeremo di esaminare insieme con essi la nostra vita, cioè a fare insieme revisione di vita, susciteremo dei collaboratori per essere sempre più degli animatori secondo lo spirito piuttosto che dei capi secondo il mondo, cercheremo di essere più presenti ed accoglienti anche sul piano umano, ci mostreremo aperti a tutti, comunque sia la loro religione. Ritornati nelle nostre diocesi, faremo conoscere questa nostra risoluzione ai nostri diocesani, pregandoli di esserci vicini con la loro comprensione, il loro aiuto e le loro preghiere. Dio ci aiuti ad essere fedeli. I propositi c'erano, non so per come sono stati realizzati. Ecco, io vorrei, mi parlo un po' anche della povertà, ecco, io vorrei dire che cosa del Concilio, perché insomma, quel che il Concilio ha fatto, come ha portato avanti, c'è stato forse nell'enciclica sociale dei Papi, ecco, la spinta della Populorum Progressio, come ho detto, ha avuto la spinta, ecco, dal movimento della Chiesa dei Poveri e ha portato dal nuovo nome della pace, che è lo sviluppo dei popoli, al nuovo nome della pace, che è la solidarietà, anche se poi, ecco, sul piano concreto, sul piano pratico, tante volte rimangono delle belle affermazioni, fino all'ultima enciclica, la Caritas in Veritate, in cui delle indicazioni, ecco, ci sarebbero anche molto, molto interessanti, ma che poi, ecco, forse sono difficili ad essere portate. Una delle cose più tipiche, veniva ricordato anche nell'incontro che si è fatto per la Marcia della Pace, di come anche queste grandi prospettive, anche molto concrete, che possono venire presentate dai documenti, prima i documenti del Concilio, poi i documenti pontifici, come stentino a entrare nella mentalità comune, ecco. Per esempio nelle omelie, ecco. Per esempio nelle catechesi, ecco. Di come rimangono purtroppo, ecco, dei principi generici. Ecco, lo vorrei, tanto per finire in qualche modo, ecco, vorrei dire come, dopo tutto, le quattro costituzioni del Concilio, io sono solito citarle perché dei 16 documenti, le costituzioni, come in tutti i concili antecedenti, sono sempre state i documenti fondamentali. Ci sono delle cose molto interessanti, molto importanti, la libertà religiosa, l'ecumenismo, ma anche da un punto di vista, come dire, strutturale, le costituzioni sono l'anima dei concili ecumenici. E il Concilio Vaticano II ne ha fatto quattro, come voi ben sapete: parola di Dio, liturgia, Chiesa in sé e Chiesa nel mondo. Ecco, per me è già un avvio, ecco, alla povertà, intesa come la rottura del sistema di potere. Il grande pericolo è che in un'organizzazione chi si trova ad avere la responsabilità della guida la svolga con spirito di potere. A fin di bene, ecco, ma con sistema di potere anziché col sistema del dialogo, della persuasione, col sistema della comunione. Ecco, io penso sul piano della fede, se noi pensiamo allo stile, ecco, dei concili ecumenici, era lo stile dogmatico del dire: io definisco queste verità, chi non ci sta anatema sit, no? Ecco, la chiarezza della formulazione e la esclusione di coloro che non ci stanno. È una forma, diciamo così, ecco, di potere intellettuale, di potere di fede, non so come dirlo, ma io penso invece come la parola di Dio, dove veramente, ecco, noi ci mettiamo a tu per tu con Dio, e il vero potere, chiamiamolo così, ecco, è il potere di Dio, è l'amore di Dio. E allora mettersi a tu per tu con Dio nella sua parola, certo con qualcuno che ti aiuta, che ti garantisce che sia la parola del Signore che arriva a te. Ecco, e per questo la prima grande costituzione, padre Calati, il camaldolese, lui diceva che per capire il concilio bisogna mettersi nell'atteggiamento della Dei Verbum, no? Se io penso, insomma, almeno nel nostro mondo cattolico, quando prima del concilio sembrava quasi che fosse proibita la Bibbia, no? Io ricordo un professore che mi portava su al santuario al monastero di Pulsano, sopra Manfredonia, aveva studiato a Bologna medicina durante il concilio, e quindi aveva comprato una Bibbia, perché a Bologna, quando la mamma ha visto che aveva la Bibbia, è andata subito a dirlo al parroco, che è arrivato di corsa e ha detto: non si legge la Bibbia. Sarà stata un'esagerazione, ma c'era un po' questo tipo di mentalità, eh? È vero che se si vedeva uno con la Bibbia in mano si pensava subito a un protestante, no? Ecco, ora la diffusione, anche se io concludo sempre i commenti al concilio, già e non ancora, si legge di più la Bibbia, ma non c'è ancora la mentalità, ecco, che è lì dove tu ti metti a tu per tu con Dio, con tutti i rischi di qualche sfumatura che non rientri, l'intuizione di Papa Giovanni di dire non è un concilio dogmatico, ma pastorale, quello appunto che faceva a qualcuno dire: ma allora non è un vero concilio. Pastorale vuol dire si parte dalla gente e insieme si va verso la verità, non si parte dalla verità, si viene e si taglia fuori chi per qualche motivo non ci sta, ecco. E allora io credo che, ecco, la parola di Dio, il dire che è Dio che ti chiama ognuno di noi, e per sapere come Dio chiama te personalmente, perché quando ha creato il mondo ha pensato a un mondo in cui c'era ognuno di noi attraverso le vicende della vita, no? Perché le vicende sono quelle che ci sono, e il Signore ha scelto questo mondo. Non viene da sorridere, perché a Bologna mi viene sempre da dire che sono figlio di Caporetto, perché mio padre era di Torino ed era al fronte, faceva parte di un gruppetto che mandavano ogni tanto al quartier generale, che era a Treviso. Dopo Caporetto dice: qui ci tocca arrivare al posto, trasferire in quartier generale da Treviso a Bologna. Quando ha mandato questo gruppetto a Bologna è venuto a conoscere mia mamma, se non c'era Caporetto. No, non che l'abbia fatta per me, ma per dire, insomma, ecco, il Signore quando ha creato il mondo dice: mi piace che attraverso Caporetto ci sia anche quello lì, sia ognuno di noi, no? E così, allora, siccome Dio e ognuno di noi vuol portarci all'amore, contro la tendenza che abbiamo, no, a chiuderci. No, questo è troppo da raccontare.
No.
No, ormai sì. Ma no, non so se ormai di quel tale che è morto e ha detto a San Pietro: vorrei vedere Adamo. Ma non si può, ma figurati, è tutta la vita che sogno di vedere Adamo. Beh, disse, ti sei anche comportato bene, vado a chiedere il permesso, torno dopo un po', c'è un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti. Ah, c'ho solo una domanda da fargli. E lo porta da Adamo, sto vecchione, dice, Adamo, cosa c'è? Parlano tanto del tuo peccato. Che dice che è stato un peccato di gola. Che dice che è stato un peccato d'orgoglio. Che dice che è stato un peccato sessuale. Dimmi un po', cioè, ma com'è stato il tuo peccato? Dice, è stato originale. No, noi lo chiamiamo originale perché è l'origine, ma vi dico l'originale, l'origine dentro. Io sono così importante che faccio di testa mia. Ma guarda che Dio le fa, dico quel che vuole, faccio quel che mi pare. E gli altri, se mi serve bene, se no peggio per loro. È lì l'origine. Mentre invece Dio è amore. Allora mi viene sempre da citare Tonino Bello che diceva, spiegava il mistero della Santissima Trinità, dice, vedi Don Luigi, se fossero uno più uno più uno fa tre, ma sono uno per uno fa uno. Sono totalmente l'uno per l'altro, noi siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. Ecco, ma questa è la storia del mondo, è la tendenza ad essere per sé e invece la rivelazione, è Dio che vuole, noi avremmo fatto una guerra, no, per persuadere gli uomini, e lui invece li ha presi, wow, ha cominciato un popolo ebraico, no, e poi è venuto su pian piano fino a Gesù Cristo, guarda che Dio è amore e ogni uomo è tuo fratello, avete detto che è stato detto ama il prossimo e odia il nemico, io vi dico amate anche i nemici, no? E allora se io devo andare in Inghilterra per parlare con gli inglesi devo conoscere la lingua dell'inglese, se io voglio sapere che cosa Dio vuole da me devo imparare la lingua con cui Dio parla agli uomini. E allora più noi diventiamo familiari con la parola di Dio e più siamo in grado di sapere che cosa Dio vuole da ognuno di noi, eh? Ecco, io dico, e questa qui è una forma di povertà, non c'è il potere, c'è l'aiuto, eh? Guardate la liturgia, ecco, no, la regola, sì, ma insomma in fondo è la preghiera. Vi ricordate voi più anziani, no, siete tutti giovani, qualcuno no, cioè, vi ricordate che prima quando si andava a messa per farglielo al prete che borbottava le sue preghiere dicevamo il rosario? No? Vuol dire che non era una preghiera per noi, se ne dicevamo un'altra è semplice, invece è la nostra preghiera. Io dico di più, è Gesù Cristo che si rende presente nell'atteggiamento della sua preghiera, Padre nelle tue mani, Padre perdona, noi ci andiamo per unirci a Lui, andiamo come dei poveri, no? Ecco, non siamo noi padroni, ecco, della liturgia. Io credo che sia, ecco, questa forma di povertà è per quello che è fatica a realizzare il concilio, perché noi abituati a così, la Chiesa sono i preti, sembrava, no? C'era molto l'idea della stazione di servizio, se voi avete la macchina e vi fermate, se mi dà 50 euro di benzina, mi guarda l'olio, mi cambia il filtro, mi cambia l'acqua, arrivederla. Mi dà un battesimo, mi dà una prima comunione, mi dà una cresima, mi dà un matrimonio. Dice, ma ci vogliono 6 incontri, ma mi sposo io o 6 incontri o niente. Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Facciamo anche 6 incontri, no? L'unica cosa in cui non si richiede sempre la preparazione è il funerale, ma se no. No, era un po' così, cioè il prete è il distributore di grazia e i fedeli vanno a prendere la grazia, no? Dà un po' il senso del potere, no? Mentre il concilio ci ha fatto fare la rivoluzione copernicana di dire no, quello c'è perfino nello strumento della Chiesa, era la Chiesa, la gerarchia e i laici, no? La Chiesa e il popolo di Dio e la gerarchia, cioè il nostro è un ministero, un servizio. Se io insegno non è per insegnare, è per aiutare ad essere profeta il popolo di Dio, cioè a vivere come Dio vuole che si viva. Se io guido la liturgia non è per dominare, è per aiutare il popolo di Dio a pregare con Cristo. E anche l'esperienza dello stare insieme, mi ricordate quei due o tre un po' anziani l'inno al Papa, alto cenno alla tua voce un esercito all'altare, No, è una famiglia dove io aiuto a stare insieme anche la convivialità delle differenti diversi, non perché si chiudano contro il mondo, ma perché fatta l'esperienza dello stare insieme la facciano nel mondo. No, non è il muro dove di là ci sono i cristiani che credono di essere soli. Ecco, ma essere cristiani è una responsabilità, quindi è una forma di povertà, non essere più degli altri, ma un aiutare tutti, anche quelli che non sono cristiani, un aiutarli tutti, e così a camminare verso il regno di Dio, che è il mondo come Dio lo vuole. E qui, tanto per finire, ne dico una a vantaggio di Papa Benedetto, no, perché viene a dire un po', un teologo un po' così, a parte il fatto della messa, che dico sì, sarà stato meno opportuno forse il momento, ma a pensarci bene, lui ha detto che la messa in latino si può dire se ci sono almeno 30 persone che sanno bene il latino, trovano un prete che sa più bene il latino, cosa mica facile, cioè nel senso che allora se la messa va partecipata bisogna che ci sia un gruppo che partecipa, no? I buoni preti della Vars Vigetto, che hanno cominciato a dire messa in latino, il vescovo di Novara dice, ma i tuoi lo sanno il latino? No, e se allora cosa gli dice? Allora diventa ideologia, no? Ecco. Ma ecco, allora è il servizio del popolo. E allora io dico di Papa Benedetto, ne dico un'altra che è più grosso per me. Perché vi ricordate voi che una volta, siccome per andare in paradiso bisognava essere battezzati, e i bambini non battezzati li mandavamo al limbo, a un limbo proprio per non mandarli all'inferno. Non sta male, sta bene, mangiano il gelato, vanno al cinema, guardano la televisione, ma niente visione di Dio, era questo, no? I teologi hanno studiato per 10 anni, poi hanno fatto un documento e l'ha firmato il Papa Benedetto nel gennaio del 2007, che dice il limbo non c'è. E allora vanno tutti in paradiso. E allora si può andare in paradiso anche senza il battesimo. Ma allora che ci fanno fare? No? Allora io devo trovare qualche cosa. Ho tutto sto libretto, e sono già 2 anni, l'ho mandato anche a Roma, non mi hanno ancora tirato le orecchie. Perché è una frase di San Giovanni che noi leggiamo: chi crede in Cristo, virgola, sarà salvo. Chi non crede? No, a leggere bene il greco, secondo me è chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo. Dove è Cristo che salva tutti. Ma l'importante è credere, cioè aprirsi. Credere è aprirsi al valore, a Dio, e aprirsi agli altri. Se uno non si apre, anche che ci metta l'etichetta di Gesù Cristo, chi non crede? Cioè, se rimane chiuso, e capita le volte che qualcuno dice di credere, ma in fondo lo fa per i propri vantaggi, no? Per strumentalizzare, può capitare, mica qui in Australia, ma può capitare, no? Ecco, allora io dico, ecco, questo qui è uno sviluppo, secondo me, del Concilio, dove allora l'importante per i cristiani non è sentirsi ricchi, ma è sentirsi responsabili. Cioè, se il Signore ti fa conoscere di più e ti dà maggiori aiuti, non è perché tu te li sciupi, ma è perché tu li spenda per aiutare anche quelli che non sono cristiani a credere, ad aprirsi ai valori e ad aprirsi agli altri. Ecco, questo secondo me c'era il, come dire, in noce, ecco, nel Concilio, ma secondo me, ecco, è stato portato avanti, secondo me, ecco, viene confermato da questa, ecco, è facile dire, guardate, il Concilio è un Concilio che incoraggia ad essere poveri nello spirito, e poi vediamo che è difficile invece metterlo in pratica,
metterlo in pratica, anche perché lo confesso, da vescovo ho avuto responsabilità di diocesi di 32 anni, capisco che è molto più facile dire è così, se non ci stai fuori devi fare in questo modo, sia noi che comandiamo. Un mio prete che gli è scappato giovane, anche gli è scappato, detto in una discussione con uno della Azione Cattolica, o insomma la Chiesa sono io, Ale. Ecco, io concludo con, sono tornati dei vecchi amici del Riarmo Morale, un movimento nato protestante in America, poi era venuto in Svizzera, forse allora c'entrava anche l'anticomunismo, non lo so, ma siccome lavoravano anche all'Università di Bologna, il cardinale del Caro mi disse va un po' a vedere a Coli, sopra Montreuil, e sono stato due estati per 10-15 giorni, facevano tutto attraverso le canzoni, erano tre fratelli Callo e con le chitarre, delle canzoni, scommetto che una la conoscete anche voi, perché per dire che bisogna partire dalla gente, era viva la gente, viva la gente, il postino, la guardia comunale, no, ecco. L'altro era contro il razzismo, di che colore la pelle di Dio, La terza non l'ho mai sentita tradotta, ma ha girato, perché l'ho sentita in Africa, diceva quando ti trovi di fronte a un problema, il problema della povertà, dove nella Chiesa, il Concilio, e noi puntiamo il dito, no? Ma quando tu punti il dito contro un altro, non dimenticare che tre dita sono puntate contro di te. E l'africano diceva uno puntato in alto. Cioè se noi le cose le pensiamo anche di fronte a Dio, di fronte alla coscienza, viene da dire, e tu che cosa hai fatto nel tuo piccolo? Che cosa potevi fare? Che cosa adesso vorresti fare? Ecco, io credo che di fronte a questi grandi problemi, ecco, magari ci accorgiamo che possiamo fare molto, ma non accontentiamoci soltanto di puntare il dito contro gli altri, perché tre dita comunque sono puntate contro di noi. Grazie. Io ho imparato in Brasile che dopo una conferenza, una chiacchierata, prima della discussione danno un minuto di sussurro, lo chiamano coxisso, vuol dire parlare forte col vicino. Serve per sgranchirsi la lingua, per scambiarsi qualche idea. Per un minuto sussurrate.
Il sussurro è passato. Aspetta, ti arriva il microfono.
Ho sentito parlare che nel periodo del Concilio si è anche si è anche considerato l'aspetto della povertà della Chiesa dal punto di vista ideologico, dal punto di vista culturale, ecco. Non so se lei può dirci qualcosa a riguardo, perché adesso invece si parla molto di progetti culturali, eccetera, ma in che senso allora è un valore questa evangelico, questo tipo di povertà che sembra essere molto misconosciuta, insomma.
Beh, si sa chi ha promosso il progetto culturale, lo porta avanti, forse aveva delle idee ancora un po' di un certo dominio. A me capitò una volta, quando ero ancora in CEI, 10 anni fa, di dire: tenete conto che la gente ha l'impressione che il progetto culturale sia orientato a fare di nuovo l'unità dei cattolici in politica, Ecco, cioè c'era un po', e disse: voi state attenti che finiamo in un collo di bottiglia, anzi di bottiglione, mi scappo detto, ma insomma, per dire, ecco, cioè, io dico, il fatto che il Papa, dopo 10 anni di progetto culturale, trovi che sia importante fare un sinodo sulla parola di Dio, vuol dire che si è reso conto che dopo 40 anni non avevamo ancora fatto un granché. Sì, si è data la facilitazione, la liturgia moltiplica, c'è molto più gente che legge la Bibbia, ma che la Bibbia diventi davvero il punto di riferimento, ecco, della nostra pastorale, delle nostre presentazioni, ecco, credo ci vorrà anche il progetto, ma questa importanza data al progetto culturale contro invece quella del rifarsi veramente la parola di Dio, credo che questo sia un po' un segno. Oltretutto il cardinale Ruini ha presentato a Roma un libro di un arcivescovo del Vaticano, la cui tesi è che siccome Paolo VI accoglieva le istanze della minoranza, ed è vero, a noi maggioranza delle volte ci faceva un po' rammarico che ritoccasse, ma ritocchi da poco, ma lui lo faceva per avere l'unanimità, cioè se fossero usciti dei documenti con 500 voti contrari, ci sarebbe sempre stata la possibilità di dire sì però, e invece su 2515 voti contrari può essere anche qualcuno che ha sbagliato, no? Beh, c'era, io ricordo quando si votava per la liturgia, prima, alla fine si è votato tutto insieme, ma prima si votava riga per riga, e avevamo sempre 2300 positivi, 109, uno nullo, uno nullo, uno nullo, finché una mattina non c'era nessuno nullo. Come mai? Non c'è il cardinal Fossati, perché ci davano la scheda con la matita magnetica da firmare nel quadratino, lui firmava su tutta la scheda, era nullo. Oppure Lefebvre, che per principio votava di no, no? Ma su 2500 15-20 negativi è davvero l'unanimità, ecco questo. Adesso vi dico anche per dire, perché questi qui magari avevano delle loro idee strane, ve ne racconto una. Noi avevamo già stampato il documento sull'ecumenismo, in cui fra il Papa Paolo VI ci mandò 40 correzioni, che poteva mandarle prima, era già stampato. Insomma, si discussero i capi, 21 sono rimaste, si è dovuto ristampare. Ma una di queste, quella forse più grande, era che noi dicevamo che i fratelli separati, guidati dallo Spirito Santo, possono incontrare Cristo. No, hanno fatto correggere che i fratelli separati non sensano, grazie del Signore, possono cercare Cristo. No, dice, va bene, se lo cerco spero anche da trovarmi. Ma adesso cosa dicono? No, siccome prima era trovare, e hanno cancellato, hanno messo cercare, vuol dire che non lo trova. Ecco, però in questo modo è riuscito ad avere l'unanimità, ma per dire che delle volte erano più questioni di principio. Loro volevano per esempio la definizione dogmatica della Madonna Madre della Chiesa, poi volevano arrivare alla Madonna Mediatrice, e noi dicevamo proprio durante il concilio, abbiamo messo nella Costituzione che il popolo di Dio ha sempre venerato come madre, no? Allora lui ricorda, il Papa disse, e noi l'ultima sessione della terza, l'ultima elenco, e noi proclamiamo la Madonna madre della Chiesa, i 500 si sono alzati, abbatte le mani, noi seduti, poi ci siamo alzati anche noi perché ci credevamo, ma erano di queste cose così, erano più punti di principio. Per esempio, loro non volevano la collegialità vuol dire l'insieme dei vescovi come un collegio intorno al Papa, anche San Pietro era il responsabile. Ma San Paolo è andato a litigare che se c'era il Santo Uffizio la finiva male, povero San Paolo, per perché lui dice: io ho litigato, mi sono opposto a Pietro, poi Pietro ha accettato anche lui. Cioè è un collegio in cui c'è chi ha l'ultima parola, ma l'ultima parola è presieduta da tutte le altre. Allora dicevano: no, la collegialità, quelli vogliono togliere il primato del Papa. Perfino ricordo il Cardinal Staffa che dice: no, dice, il collegio per i romani era un'assemblea di uguali. Allora quelli che vogliono collegialità per dire che il Papa è uguale, che nel discorso che fecero fare a me, che doveva fare l'Ercaro, gli dissi: guardate, se quello che conta è la liturgia, nella liturgia di San Mattia, che è il dodicesimo, dice: Signore, tu hai unito Mattia al collegio degli apostoli, e mi basta, mi batterò le mani per dire, no? Ma allora, siccome hanno fatto un'aggiunta al terzo capitolo, quella della gerarchia, dove dire che collegio non va interpretata come i romani collegio, che è sempre sotto il Papa, sempre. Siccome quello è voluto dalla minoranza che non ci credeva, dicono: ecco, se il Papa ha fatto mettere quello lì, vuol dire che la collegialità non c'è. Ecco, queste qui sono le cose. E forse ecco che proprio che il Cardinale Ruini sia andato a presentare questo libro di questo Monsignore di Vaticano. Ecco, cioè ci sono ancora ecco, queste faticose reazioni o questi tentativi. Perché è vero che è più difficile guidare una Chiesa di comunione che non guidare una chiesa di potere, eh? Allora rimangono sempre ecco, un po' queste resistenze, perché si pensa che questo possa servire per mantenere la coesione della chiesa, mentre invece ho l'impressione che questo faciliti lo slabramento, eh? Ecco, allora forse anche qui vale puntare un dito, cerchiamo di pensare noi che cosa possiamo fare per alimentare questo spirito di apertura, ecco, di fede in Dio e di apertura verso gli altri, perché questo è il regno di Dio.
Non ho esaurito l'argomento, ma ho esaurito gli uditori. Tu cuoque.
Io ho un piccolo ufficio in Curia che si interessa di pastorale della salute ed è al primo piano, è molto vicino alla portineria, e tutte le volte che salgo, scendo dalle scale per raggiungere o l'ufficio o l'uscita, molto spesso, non dico tutte le volte, molto spesso trovo che ci sono delle persone bisognose che tormentano un po' la portinaia e il centralinista perché vorrebbero parlare con l'uno o con l'altro per essere aiutate economicamente. Per dire, spesso diciamo, gli uffici centrali di una diocesi sono visitati da queste persone povere. Allora, no, le chiedevo, lei ha fatto appunto il vescovo di una diocesi per più di 30 anni, che esperienza ha avuto di rapporto poi concreto con persone che sono venute a bussare alla sua porta a porle dei problemi molto semplici, molto così materiali?
Ma noi abbiamo avuto alcuni, cioè è vero che siccome tutti sanno che sono un tipo ingenuo che mi si può imbrogliare facilmente, questo si spara, e allora questo qui tu non sai mai, ecco, dovresti avere il tempo di avere un discorso, di verificare, di controllare. Allora ascoltavo chi veniva, chiunque veniva, però li rimandavo a chi poteva valutare la cosa e venire incontro in maniera. Ho avuto un centro di ascolto in vescovado, poi è diventato un centro ascolto diocesano. Abbiamo fatto una casa d'accoglienza, l'abbiamo chiamata casa da Bramo, perché a me piaceva così lavorare il più possibile con gli altri. E allora lì l'abbiamo fatta insieme alla comunità valdese, perfino ai fratelli del Settimo Giorno. giorno, a quei pochi ebrei che c'erano, abbiamo dato una canonica vuota in centro, per poter ospitare almeno per 2 mesi, ma sono le cose che si fanno in tutte le diocesi, almeno per 2 mesi, che erano in genere dei musulmani, quindi era diventata la casa di Abramo. Se facciamo anche una casa di verifica per le famiglie, cioè dove le famiglie venivano, ma perfino quando ci fu il terremoto in Irpinia io non feci un ufficio diocesano, ma mi misi con l'ufficio dei comuni d'intorno a Ivrea, tutti insieme, era mica una cosa strettamente religiosa, quel che si raccoglieva nelle parrocchie si metteva nella massa comune. Fra l'altro a quel punto diedero alla diocesi di Ivrea insieme al sindacato il problema del personale, cioè di volontariato. Cioè a me sembrava che l'essere il più possibile insieme agli altri nelle cose in cui si può essere insieme sia una cosa positiva per noi e anche per loro. La mia grande così utopia è di arrivare a pensare la laicità, ecco, non come qualche cosa che si contrappone alla Chiesa, ma come il piano della ragione umana in cui ci troviamo di tutte le culture, di tutte le religioni, ognuno poi ha la sua ispirazione, ecco, ma da poter dialogare con tutti. E allora io credo che poi Ivrea è una città piccola, non c'erano moltissime cose, anche perché gli stessi terzomondiali preferiscono venire la mattina a tornare a Torino, la sera la si trovano più solidali, ecco così. Ma io credo che sono 10 anni che non mi interesso più, le cose sono cambiate molto forse da allora, ma da allora non abbiamo avuto dei grandi problemi per questo tipo di dialogo aperto che c'era sia nell'interno del nostro mondo cattolico, delle varie iniziative, i vari movimenti, come anche nel dialogo con la società civile, insomma, perché se loro vedevano che noi insomma, collaboravamo, ci trovavamo con loro, anche loro si trovavano più facilmente a dialogare con noi. Io credo che sia uno stile, certo ogni posto ha i suoi problemi, ma in ogni posto bisogna cercare, secondo me, ecco, di trovarci tutti insieme più che si può.
E avrei anche io una domanda. Io mi chiamo Robert, ci conosciamo da stasera, sono dal Congo e so che lei è la prima volta che l'ho visto stasera, però l'ho conosciuta naturalmente prima. E so che nel 2000, mi pare, 2001-2002, ha partecipato ad una marcia, una manifestazione, anch'io a Bukavu, che è in Congo, che poi dopo è stato piuttosto anch'io a Butembo, e lei è stato in prima fila, sicché comunque ha creato un po' anche nell'ambiente della Chiesa, anche la gente, un vescovo che fa una marcia nel terzo mondo così con i manifesti, anch'io contro l'ingiustizia, per la pace in Congo, mentre la situazione era così bollente. Io quello che chiedo, se potesse naturalmente condividere la sua esperienza e quello che l'ha spinto a fare questa marcia.
Ma la marcia non era organizzata da noi, era organizzata da, come si chiama questa Benefit, da Bizzotto, appunto pensavano, ecco, di fare questa, di andare a portare una cosa faticosa, perché bisognava in aereo, si arrivava ad Entebbe, poi bisognava andare con i camion, con le macchine, insomma, come si poteva di là. Siccome ero già stato per predicare degli esercizi ai fratelli, fratelli, perché c'è una missione di Pinerolo, un prete di Pinerolo da quelle parti. E allora andai anch'io proprio come rappresentante di Pascristi. A noi sembrava che la presenza di un gruppo di europei, di un vescovo europei, in una zona dove la Chiesa ha un certo prestigio, potesse servire. In realtà credo che anche il generale Bemba, come si chiama? Bemba, venne anche lui e promise, siccome era il capo dei ribelli allora lì nella zona, e avevano commesso delle ingiustizie, promise pubblicamente, fu rimproverato dal vescovo di Butembo, e promise che sarebbe intervenuto perché le cose non ci fossero quei tipi di ingiustizia lì. Ecco, credo che questo dà rilievo a un respiro più largo nella zona, di dire: ma guarda, c'è chi si interessa anche in Europa dei vostri problemi, c'è la Chiesa dei cristiani d'Europa che si interessa, non soltanto desse incoraggiamento ai cristiani di lì, ma in qualche modo potesse invitare o sollecitare anche i responsabili, perché molte volte dice: ma facciamo, nessuno se ne accorge, facciamo quel che ci fa comodo. Dice: guardate che c'è qualcuno che guarda, qualcuno che valuta, qualcuno che può giudicare. Io credo che questo coinvolgimento, ecco, sia, faceva parte un po', ecco, dello stile di Pascristi in cui sono stato per tanto tempo. E allora credo che quella volta fosse stato importante, come era stato importante prima andare a Sarajevo, ecco, quando ancora non ci si entrava, con Tonino Bello, come la volta dopo, l'anno dopo era già morto Tonino Bello, non si riuscì ad arrivare a Sarajevo, andare a Mostar. Ecco, credo che queste manifestazioni siano un segno di solidarietà che incoraggia la gente, dice: c'è qualcuno che pensa a noi, che è qualcuno che può richiamare delle attenzioni anche al di fuori del nostro piccolo mondo, e che quindi può indurre anche i responsabili a tener conto di questo e a forse comportarsi in modo da non poter essere criticato, da non poter essere condannato. E come sembra, data la posizione che avevo avuto in Pascristi e l'inserirmi, ecco, in questo gruppo, in questo movimento, mi è sembrato che potesse essere una cosa utile, e di questo non mi pento. La cosa più forse su un piano mondiale è che c'era il movimento per la riconciliazione. Jean Gosse e sua moglie andavano in giro per il mondo a predicare la non violenza, e Monsignor Romero aveva chiesto al movimento che organizzasse un viaggio di almeno una decina di vescovi europei, se possibile con un cardinale, per visitare i vescovi del Centro America, appunto per dimostrare e per dare. Ed era già tutto pronto dal 4 al 13 gennaio del 1980, eravamo 10 vescovi, e io allora ero presidente internazionale di Pascristi, e un cardinale, c'era il cardinale König, che era già tutto organizzato, quando nell'ottobre del 79 Romero telefonò e disse: ma aspettate, perché in Nicaragua ci sono i sandinisti, qui in Salvador c'è una nuova giunta con Napoleon Duarte, aspettate. E noi abbiamo annullato il viaggio. Il 24 marzo hanno ammazzato Monsignor Romero. Allora, quando proposi di rifarlo, gli organizzatori dissero: no, c'è troppo violenza. E allora, appunto, come presidente internazionale proposi al Consiglio internazionale, disse che bisognerebbe sentire i vescovi del luogo, telefonai al vescovo di Panama, che era mio amico, il quale sentì gli altri vescovi, erano d'accordo. E allora tra giugno e luglio potemmo fare una visita, un gruppo a Guatemala e a Salvador, un altro a Nicaragua. Io andai come privato, avevamo già gli squadroni della morte alle nostre spalle, e poi a Panama facemmo la riunione, e questo qui andò nel mondo. Avremmo le critiche del CELAM, perché si notavano certe cose. Ecco, a me sembra che queste manifestazioni sono utili proprio come incoraggiamento a chi si trova nella difficoltà, e come sollecitazioni per i responsabili a tener conto che c'è qualcuno che li guarda, e che allora vale la pena, ecco, che si impegnino con la maggiore giustizia, una maggiore realtà. e non so dire altro.
Ma io volevo fare una... Volevo rivolgere una domanda, perché sia l'ultima osservazione che ha fatto Monsignor Bettacci, ma sia anche la domanda sulla cultura, è qualcosa che ha a che vedere con il modo di gestire la ricchezza, condivisione, e così la cultura, perché è una delle esigenze umane più forti. È come la fame, bisogna avere pane per tutti. E mi sembra che in questo periodo, per quello che riguarda la Chiesa, l'esempio di quello che è stato fatto da Pax Christi negli anni passati è un'indicazione. La Chiesa tiene un po' a digiuno la base cristiana, e in particolare sul tema dell'ecumenismo, che è un tema centrale del Vaticano II, e che, come dire, già nel termine ha una certa difficoltà di divulgazione, di accezione larga, ma oggi mi sembra molto in difficoltà, e in difficoltà proprio per mancanza di condivisione culturale, per gestione, per tentazione di usare sempre il potere cristiano. L'ambito ecumenico è fondamentale se vogliamo parlare di pace, perché la divisione fra quelli che si riconoscono nello stesso Cristo è qualcosa che dà pena. Ma attualmente, prescindendo dal mondo ebraico, che però è molto importante, e adesso la questione di Pio XII non ha facilitato i rapporti, ma in particolare con le altre confessioni, con l'anglicanesimo, in cui la posizione è ambigua da parte dell'ufficialità cattolica, e anche nel mondo ortodosso, che è diviso, ma che ha anche delle ragioni di conflittualità, mi sembra che siamo un po' fermi, e addirittura con un freno rispetto a potenzialità che a mio avviso andrebbero sviluppate. Ecco, credo che su questo tema il Vaticano II ha avuto qualcosa da dire, e forse anche in questo noi stessi come laici forse abbiamo cercato di fare quello che si poteva, ma non più di tanto, e quindi non tutto quello che era necessario.
Ma ecco, quando ho parlato del problema della cultura, io pensavo anche al fatto della cultura ebraica, che San Paolo è riuscito invece ad aprire alla cultura greco-romana, e di come oggi questa cultura forse dovrebbe riuscire ad aprirsi anche ad altre culture, mantenendo la fondamentalità della parola di Dio, ma così direi colta nelle varie culture. Sull'ecumenismo io ho l'impressione, io penso sempre, ma questo qui capisco è una cosa che non viene accettata, perché lo si valuta troppo su un piano dogmatico più che su un piano pastorale. È vero che ci vuole il dogma, la precisione delle verità, ma a questo ci si arriva anche in un cammino comune. Io dico sempre, la liturgia è stata indicata dal Concilio come la fonte e il culmine della vita cristiana. Noi la consideriamo soltanto come il culmine, cioè la facciamo insieme la liturgia soltanto se abbiamo tutti i dogmi in comune, tutti i dogmi del catechismo cattolico. A me pare, ecco, quando facciamo una liturgia ecumenica, e quando si arriva alla comunione, che è il momento in cui ci dividiamo, io dico, Papa Pio X disse fate la comunione ai bambini, fu una rivoluzione, si faceva 12-13 anni la prima comunione. No, disse basta, quando i bambini sanno che quello è Gesù, è un pane speciale. Io questo qui, tutti i nostri fratelli separati ritengono che è un pane speciale, che lì è Gesù. Non avranno la transustanziazione, non avranno come la diciamo noi. Ecco, io credo che se noi pastoralmente partissimo da tutti quelli che credono e arrivati a quel punto, io credo che questo qui ci porterebbe allora più facilmente anche all'unione piena. Ecco. È un'unione piena che non vuol dire, come dicevamo ai nostri tempi, un solo gregge sotto un solo pastore che era il Papa. Il solo pastore Gesù Cristo, ecco. E ci si può arrivare in modi diversi, no? Anche noi cattolici abbiamo quanti riti, ecco. Melchita, Siro, Caldeo, ecco. È vero, insomma, che sono tutti quelli che su un piano dogmatico sono d'accordo. Ma io credo, ecco, io credo che un giorno o l'altro si arriverà a questo, a credere che l'unione arriva alla fine, non al principio, e che il cammino, l'importante è che il cammino sia un cammino di convinzioni comune, ecco, almeno negli aspetti sostanziali. È vero che il grande sforzo di Papa Giovanni Paolo II era che lui sperava di riuscire come Papa slavo a fare l'unione con gli ortodossi, per questo sottolineava, credo che anche il suo rifiuto così forte di pensare degli ordini sacri alle donne, forse che anche solo un lontano barlume ammesso avrebbe chiuso tutte le porte dell'Oriente, degli ortodossi, e che lui per questo qui volesse dire intanto mettiamoci con gli ortodossi, che poi anche con quelli non lo so se adesso le persone che ci sono da parte ortodossa, tanto Bartolomeo che Cirillo, sono più disponibili di quelle di una volta, ecco. Ma non so neanche, noi per i primi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Quella lettera che Giovanni Paolo II scrisse, Sintunum, pare sia stata preparata da Bose, e forse lui l'ha firmata, poi se ne è accorto dopo, ma l'ha firmata, in cui dice forse dobbiamo prendere in considerazione un nuovo modo di esercitare il primato. È importante questo, un nuovo modo di esercitare il primato, è la prima volta che lo si dice, ecco. Io credo che così, ecco, forse è vero che Papa Benedetto è molto teologo, molto dogmatico, quindi guarda molto le cose dogmatiche, ma come ha firmato la carta che non c'è limbo, che per me è una rivoluzione enorme, la gente già non ci credeva, difatti i teologi dicono, ricordano che durante il concilio qualcuno voleva riconfermare il limbo e la stragrande maggioranza dei vescovi hanno detto no, non diciamolo perché la gente non ci crede. Quindi è il popolo di Dio, ecco, in fondo il primo depositario dell'infallibilità, di cui la gerarchia interprete, autorevole, tutto quello che volete. Quindi io credo che se noi portiamo avanti, ecco, queste riflessioni, questo discorso, questa amicizia, direi questa capacità di condivisione, ecco, forse questo è il modo per preparare anche interventi più comprensivi e più aperti da parte della gerarchia. Io non so di altro, anche perché sono emerito.
Allora c'è un piccolo stacchetto commerciale, perché il Vescovo mi ha regalato 5 copie del libro che si chiama La Chiesa dei Poveri, del Concilio e Oggi. Il prezzo di copertina è
10 euro. Quelli che sono poveri lo possono venire a prendere gratis, quelli che sono ricchi lo devono pagare 40 euro perché oggi ho preso una gran svuotata di portafoglio e quindi se lo vogliono va così. Però soprattutto c'è il libro della virgola, e cioè che non è chi crede in Cristo sarà salvo, ma chi crede in Cristo sarà salvo. Due copie. Qui il prezzo di copertina è 8, ma però bisogna andare almeno a 25, perché il valore della virgola è straordinario. Ecco, l'ultima cosa che ti lascio, caro Vescovo, è il fatto dell'allegrezza, che non è poi così importante, però serve per passare i giorni. E tante cose che tu ci hai detto questa sera per noi sono anche conferma di una stradina, di un sentierino che qui alle soglie del carcere, poi adesso abbiamo ereditato anche l'ospedale Sant'Orsola, quindi proprio siamo ai livelli del massimo privilegio, abbiamo in qualche modo avviato, cioè noi siamo contenti. E uno dei segni della contentezza è che fra di noi ci sono assolutamente assimilati come fratelli anche quelli che non sono così sicuri di avere la fede di Gesù, e però avvertono che c'è una provocazione affettiva e dolce e luminosa che li spinge a sentirsi bene in casa nostra. Allora su tutto questo io avverto, anche perché io sono vecchio, sto finendo il mio cammino, quando penso a che cosa chiedere al buon Dio dopo che mi avrà cacciato per 400.000 anni in purgatorio, che cosa chiedo per la mia parrocchia, ecco, e gli chiederei proprio questo, l'allegrezza, perché loro di Sapienza insomma hanno avuto delle piccole linee, delle piccole strade, ecco. Allora mentre tu ci facevi sbellicare della ridere a cena, che è stata una roba, che la cena non era un granché, ma però l'abbiamo digerita meravigliosamente per tutto il ridere che ci ha fatto, poi mi faceva piacere che rideva Francesco, poverino, lui dorme sempre nelle occasioni ufficiali, invece non riusciva a dormire e continuava a ridere. Ecco, allora per me l'importante sarebbe questo. In questo momento noi non abbiamo tanto bisogno di precisazioni dogmatiche, avremmo bisogno che il Signore ci custodisse nel regalo dell'allegrezza, perché se no diventa dura, la faccenda diventa dura. E quindi se non riusciamo a concludere ogni giornata con un segno giocoso, che è una cosa poco seria, capisco, è vero, la cosa mi preoccupa. Allora, soprattutto quando appunto non ci fossi più qui, la cosa che chiederei con più forza sarebbe che custodissero il dono dell'allegrezza. Allora tu cosa diresti? Non so, io bevo per esempio tutte le sere prima di andare a letto, bevo una birretta, allora mi telefono, hai già bevuto la birretta, per sapere se sono già congedato allegramente dalla giornata. Però ci sono cose forse più serie per custodire l'allegrezza. Allora dacci o scrivici fra un po' come credi, oltre che venir te, che sei una nota di allegrezza straordinaria, secondo me questo non credo ci sia dubbi, è vero? È proprio veramente un angelo di allegrezza. Se vuoi lasciarci anche una parola, ti ringraziamo anche per quello.
No, perché ho trovato a Roma, nella stazione Termini, i sotterranei, c'è una libreria, no? Sono andato una volta nell'uscire, c'era un pacchetto con 365 barzellette, una al giorno. L'ho preso, ma non c'è niente di buono, insomma, è difficile, no? Quello ancora più passabile è un marito che sul letto di morte dice alla moglie, dice, ma senti, guarda, sto morendo, dimmi, guarda adesso almeno, mi hai mai tradito? E lei gli dice, e se poi non muori? No, a me piace pensare che anche nostro Signore, che noi pensiamo sempre molto malinconico, e che invece almeno una volta il Vangelo ha detto che se la godeva tanto, che se la godeva tanto. Non poteva dire Luca, dice, rideva sotto i baffi, ma dice esultò nello spirito. Quando dice Signore ti ringrazio che hai nascosto queste cose ai sapienti e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, se la godeva, esultò nello spirito. Bene, esultate anche voi nello spirito, grazie. E non spaventatevi. Se, ho detto, no, seguire la parola di Dio, che non, se non sempre la capite, no? Perché la pagina, una delle pagine più consolanti del Vangelo è che quando, no, a 12 anni, voi sapete, andavano e portavano al tempio i bambini, se voi andate anche adesso al muro del pianto trovate sempre dei ragazzetti di 12 anni che vi danno il rotolo della legge, Gesù era gente, e poi tornano a casa, potevano andare col papà, con la mamma, la mamma dice sempre in bottega con Giuseppe, vedrai che è andato con Giuseppe, e Giuseppe dice tanto devoto della Madonna, vedrai che è andato con la Madonna. E quando arrivano a Ramallah, no? Se voi andate a Ramallah, la chiesa di Ramallah dedicata alla Sacra Famiglia, ma non era con te, ma credevo che fosse con te, tornano a Gerusalemme, dopo 3 giorni lo trovano nel tempio, dice ma Gesù, ma perché hai fatto questa roba? Dice ma mamma, ma non sai che devo essere delle cose del Padre mio? E loro non capirono. Che bello, se non hanno capito loro, qualche volta possiamo non capire anche noi. Tiriamo e andiamo avanti, coraggio.